Buonasera, sono Luciano dell'Unitalsi. Ecco, quello che ha detto Antonella, i numeri che ha dato così, un po' le presenze e anche quello che le aggregazioni o la consulta fa nelle parrocchie e in tutta la diocesi. Ecco, mi viene da dire questo: un'aggregazione porta via delle forze alla parrocchia? Questa, ecco, questa però è un'affermazione che molti parroci...
Dice già se io fermo addirittura.
Addirittura, ecco, allora lo ribadisco, va. Perché credo, non so, se conoscano, qualcuno conosce la spiritualità, ma molti non la conoscono. La domanda è: che cosa ne pensa lei, eccellenza, ecco, di questa domanda?
Grazie.
Come volete, se facciamo subito, perché questa è la prima che era stata venuta fuori per bene, perché appunto dicevo è un'affermazione, neanche un punto di domanda, quindi non era proprio così una domanda, è già un'affermazione che io contesto, perché non è assolutamente vero che questo avvenga, anche se ci sono evidentemente dei momenti nei quali il cammino spirituale dell'uno e dell'altro si incrociano o si distinguono. Penso, al triduo pasquale. Qualcuno al triduo pasquale lo va a fare da qualche altra parte. Il triduo pasquale è il perno fondamentale di una vita di una comunità. Ancor più nel Natale, anche se non c'è l'uno senza l'altro. E allora la domanda la pongo io a tutte queste aggregazioni. Voglio fare almeno una parentesi così simpatica, perché mi ha detto che bisogna educare i preti a conoscere tutte le aggregazioni e le persone. Io ho una memoria visiva, quando ho sentito i numeri ho detto: io non li conosco affatto tutti questi, quindi bisogna educare anche il vescovo. Però c'è un però, che c'è una sicurezza che neanche l'onniscienza di Dio, per esempio, conosce quante siano le congregazioni religiose femminili. Quindi permetterete a quella del vescovo di non riconoscere qualche altra cosa o di non conoscere, perché la conoscenza naturalmente nasce dal fatto che ci si frequenta, che ci si incontra. E forse non è così necessario conoscere uno per uno, ma delineare un quadro dentro il quale si capisce, si comprende sempre di più, ma non solo all'esterno, ma anche di chi vive queste dimensioni, il quadro fondamentale della vita cristiana. La parrocchia, e quindi la sua territorialità, che è una cosa molto concreta, è forse, o come diceva il cardinale Martinez, non metteva neanche il forse, è il criterio di carità più semplice, più normale. È anche indispensabile per ogni cristiano. Perché? Perché basta che uno abiti di fianco a un altro per mettercelo sulle spalle da cristiano, per farci prossimo. E siccome noi siamo contenuti dentro una nostra persona, dentro una nostra casa, dentro il nostro territorio di lavoro, anche se adesso queste cose sono cambiate molto e bisogna tenerne conto, perché uno va a lavorare dall'altra parte, incontra altre persone, e che so io, son tante, tante realtà che convergono e che forse non siamo riusciti a ricondurre a unità neanche in casa nostra questo. Quello che è necessario allora è lo stabilire fondamentalmente qual è il percorso fondamentale di ogni cristiano in forza di che cosa? Del suo battesimo. Perché questa è la realtà fondamentale. Ma questa va bene anche per me, nei confronti del Papa, che ce n'è uno solo, fortunatamente noi siamo estremamente fortunati in questo. Ne abbiamo uno solo, il riferimento a lui, punto e finito. Però ci sono altri vescovi, e allora vuol dire che il collegio apostolico è fatto di queste persone che, per grazia del Signore, poi portano dietro i limiti umani, ma rappresentano questa unità nel far camminare una persona o la fede di una persona da un battesimo, che peraltro ancora oggi è il dono che viene fatto all'inizio della vita, anche della vita incosciente, nel nome di coloro che chiedono il battesimo, che sono i genitori, che garantiscono quindi che quella vita che hanno dato, a quella vita che hanno dato viene subito inserita e fatta crescere l'altra vita, che è quella a cui noi tendiamo e nella sua pienezza ci porterà a essere veramente figli di Dio, addirittura anche con la nostra persona, quando assomiglieremo a Gesù risorto. Ma il cammino fondamentale è questo, il battesimo e le altre realtà fondamentali che sono i sacramenti. Peraltro è anche non solo nella nostra situazione, forse soprattutto in Italia, ma quella che conosciamo e viviamo, anche tutte le altre aggregazioni, anche quelle più forti, generalmente ormai hanno compreso che il cammino dei sacramenti avviene dentro una comunità che è territorialmente anche stabile e quindi deve mostrare dentro quel territorio che il cammino di un cristiano che cresce vivendo la sua fede è così, aumentando proprio perché la vive, aumenta anche la capacità della fede di saper interpretare ogni realtà della vita umana appoggiandosi o radicandosi, se si vuole, su Gesù e quindi sul suo comportamento di vita e quindi sui valori che lui ha vissuto come uomo a fianco a noi, fino addirittura al disvalore della morte. Se l'è preso sulle spalle proprio per redimerlo, per comprarlo alla vita. Allora tutto questo è la base sulla quale, questa è la mia idea, sulla quale ogni spiritualità che sia vera e non solo laicale ma anche religiosa. Sapete quanti preti, frati e suore ci sono? Questa è una battuta di quanti sono le congregazioni delle suore, è una battuta, ma per dire quante sono. E come sono venute tutte queste realtà? Dove sono nate? Sono nate nella storia per far fronte a dei problemi o comunque a una incapacità di vivere la carità, cioè il dono che Dio fa di sé, e di farlo conoscere a tutti, di portarlo secondo dei criteri parziali di vita che hanno affrontato. Pensate, dal 700 all'800, quante congregazioni sono nate attorno a due poli fondamentali, l'educazione, o l'istruzione e l'educazione, e la salute. Adesso ci si dimentica, si va a parlare male dell'ospedale tale, dell'ospedale tal'altro, una cosa, ma dove è nata questa realtà qua? Adesso ci dimentico, guai, adesso dire le scuole paritarie, sì, oh mamma mia, sono le scuole dei ricchi, ma dove sono nate queste scuole qua? Se non dal desiderio, appunto, come capita ancora adesso in tanti paesi, di offrire questo amore di Cristo facendolo diventare pane spezzato, cioè attraverso queste realtà che sono la necessità di una dignità umana che ancora non c'è, viene negata o addirittura calpestata. Perché sono nate queste? Sono state la risposta a questa. Adesso questa risposta qui, nei paesi occidentali, sembra non essere più così pressante come un tempo. Tant'è che dobbiamo difendere alcune di queste realtà proprio come una espressione che in teoria, poi magari in pratica non succede, ma in teoria dovrebbe essere ancora l'espressione di quella attenzione a questi poli fondamentali, istruzione, educazione e salute, che comunque devono essere tenuti presenti sempre, proprio perché sono il veicolo fondamentale per capire e per promuovere la dignità degli uomini e delle donne e di tutte le persone. Allora, se no, se la faccio lunga, sono un po' troppo adesso, dopo non ci sono più negli spazi agli altri. È chiaro che, forse lo leggo subito, almeno è una cosa, prima Corinti 12, che, mamma mia te, lo cancella anch'io, eccolo qui, prima Corinti 12, dice, questa è una cosa che dobbiamo imparare a memoria, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. E lì li fa l'elenco, a uno il linguaggio della sapienza, a un altro dallo stesso spirito quello della conoscenza, a uno la fede. Tu pensate un po', che sono cose poi che compongono la vita cristiana di tutti, a un altro nell'unico spirito il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono sulla mano. Chi ha il potere dei miracoli, che lo mettiamo subito a posto, lo sfruttiamo subito, nessuno, vabbè, pazienza. Un altro quello della profezia, un altro il giorno di discernere degli spiriti, un altro la varietà delle lingue, un altro l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera l'unico e il medesimo spirito, distribuendole come vuole. Perché? Perché come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, così e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo, questo Cristo che è la Chiesa. E allora non bisogna né scandalizzarsi, perché il corpo di Cristo, lo spirito di Cristo, forma un corpo del tutto variegato. Semmai il problema è nostro, di non credere che la nostra parte, lì si può andare avanti ancora a leggerla, ma credo che la conosciate bene, che il piede dica, siccome non sono la mano, io non funziono più. Che lo stomaco dica, siccome non sono la bocca, io non sento i gusti, io non faccio più il mio mestiere. Questa è la realtà che purtroppo oggi io vedo, cioè che, e questa non è, è una constatazione che facciamo insieme, non voglio indicare nessuno, che tante volte un dono dello spirito viene attuato come se risolvesse totalmente i problemi della Chiesa e nostri di ciascuno. Non è così. Allora ecco qui cosa vuol dire che un'aggregazione porta via le forze della parrocchia. Le porta via se ignora che il cammino fondamentale del battesimo e dei sacramenti che esprime la vita di una comunità possa essere tranquillamente ignorato e possa essere soltanto il lavoro della parrocchia un aiuto esterno. Può darsi che qualcuno non possa fare altro che un aiuto esterno, che una collaborazione, che una corresponsabilità, ma lo spirito è quello di capire che una comunità cristiana, il corpo di Cristo, abita qui. E questo corpo di Cristo che abita qui ha bisogno di essere da una parte sempre fatto conoscere a tutti gli altri. E ciascuno con la propria spiritualità e la propria caratteristica, ma quando due si sposano hanno tutto dentro di sé, uno è un uomo perfetto e l'altro è una donna perfetta, è mica tanto vero, perché una volta che si è sposati scopro tutti i difetti, i pregi erano già scoperti prima, i difetti vengono fuori dopo, ma anche questi formano parte della propria esistenza e della propria vita. Quindi la forza dell'aggregazione laicale è quella di approfondire ancor più, perché la parrocchia, cosa volete, cerca di fare quello che è necessario, ma capite che non può andare anche con tutte le attività che può fare, tante volte non riesce, qualcuno ci riesce, qualcun altro no. Se uno sente che ha bisogno di una spiritualità per approfondire, e per approfondire bisogna passare dalla parola di Dio, bisogna passare dai sacramenti, bisogna passare da tutte queste cose, ebbene lo faccia, ma perché? Perché si mette a servizio di meglio, allora uno non porta via niente. E allora domandarsi, ma io servo meglio la mia parrocchia, la mia chiesa nella quale vivo, e quindi la parrocchia che è fatta di una diocesi, che è fatta di una chiesa che è radicata anche quella nel territorio, ma io lo servo meglio oppure no? Perché se la mia spiritualità diventa misdoppia, allora che corpo è questo? La fatica sta qui. Prima le donne, poi i bambini oppure no? Prima le donne.
Io sono Maria della parrocchia di Marmirolo e appartengo al movimento dei focolari. Il tema di questa domanda è quello dei linguaggi. Leggo perché è un po' lunghina rispetto alla precedente. Ogni associazione e movimento possiede un proprio metodo derivante dal carisma e dalla propria esperienza di semina e risemina del Vangelo. Come rimanervi fedeli e nello stesso tempo essere sempre in ricerca di modalità e linguaggi nuovi, capaci di toccare profondamente il cuore dell'uomo contemporaneo, affinché il Vangelo possa sprigionarvi tutta la sua potenza rivoluzionaria?
Io devo forse ribadire almeno qualche altra cosa a cui ho già accennato. Voi sapete che tra poco, è giovedì apriamo anche noi col in consonanza col Papa l'anno della fede. Se non avete ancora letto questo piccolo libretto che raccoglie il motu proprio, cioè quello che il Papa ha scritto motu proprio suo, perché ha deciso lui di proporre a tutta la cristianità un anno della fede, e siccome lo si cita con le prime parole sono porta fidei, è la porta della fede. Chi non l'ha letto lo legga, perché vi assicuro che è facile come discorso, come fanno normalmente il Papa, non è mai complicato nel discorrere, non è neanche molto lungo che cosa, però dice una cosa che mi pare tra le tante che è assolutamente essenziale. Non è che il nostro tempo non abbia fede, e non è che le persone che ci sono non abbiano fede, ma la constatazione è che è una fede muta, cioè io non ce la dentro nel cuore, ma non diventa espressione di vita non solo con le parole, che sono pure necessarie, perché noi nella vita ci esprimiamo con le parole. Quelli che non possono esprimersi con le parole hanno un handicap, una disabilità. Noi ci esprimiamo con le parole, ma forse lasciamo alle parole quello che devono dire, ma i contenuti, cioè la capacità di esprimere come Chiesa, l'appoggiarsi appunto, l'appoggiare della propria vita, il radicare la propria vita su quella di Gesù, e quindi fare in modo che la nostra vita ripercorra la strada di Gesù, riproponga la strada di Gesù, è muta. Noi io ricordo sempre, ve lo dico andando in visita pastorale, c'è stato una volta, ma è un esempio perché più volte non posso dire è stato questo, incontrando i giovani e anche quelli che dove capita magari hanno abbandonato un poco, c'è su 7 di questa settimana l'assenza del Covid, una risposta di Beppe Severini appunto a uno che fa questa obiezione qua, e lui dice che insomma bisogna ammodernarsi, e probabilmente si capisce che l'ammodernamento è il cambiare la morale sessuale, ecco perché ormai questo mondo qui ha questo come vizio, che non è invece un merito come dovrebbe essere, un pregio, invece è lì, cioè è lì, l'individuazione della realtà sessuale come l'espressione più completa della persona. È vero in parte, ma non sicuramente tutto. Bene, un ragazzo di questi, che probabilmente l'ho lasciato, ma comunque aveva dentro di sé, mi ha fatto una domanda, perché l'intelligenza non è delle risposte, soprattutto delle domande. Mi dice, ma senta, perché non dobbiamo cercare la fede che stiamo così bene senza? È vero, stiamo bene senza. Perché stiamo bene senza? Perché quel che cerca nella vita è tutto ciò che rimane dentro l'orizzonte umano. L'orizzonte è proprio orizzontale, no? E allora stanno bene, perché possono fare quello che vogliono, perché fino a oggi, adesso comincia a essere anche più dura, non c'è una domanda di cose che non abbia ricevuto una risposta positiva da loro. Dopo gli chiediamo sacrifici, ma non sa neanche cosa significa. Quando è che li hanno fatti? Li hanno fatti i loro genitori, sì, ma li hanno fatti muti. Perché non solo non gli hanno detto, non gli ha spiegato, ma non gli hanno detto che quello che fanno lo fanno per amore e che rinunciano a qualcosa per loro. E allora perché la nostra fede, noi stiamo bene senza? Stiamo bene senza perché siamo in questo orizzonte. Io sono rimasto un pochettino lì perché non aveva detto prima la domanda, mi è comparsa davanti su un grande video e quindi la potevano vedere tutti, ascoltare tutti, dopo una musica che mi aveva conciato la testa un po' più grossa di quella che è. Ma cosa dico? Ho detto, lasciami almeno un minuto per pensare, perché cosa gli dico? E non lo so, ecco, forse non è certamente la risposta migliore che possa essere data, ma siccome lì era morto proprio il loro amico, e tra l'altro lì avevo trovato, ricordo bene proprio perché mi hanno colpito, un signore di, ha avuto 60-65 anni, così, che mi viene un po' con le lacrime agli occhi, dicendo, si ricorda di mia figlia? Dico, perché devo ricordarmi? Se mi dice perché, cosa devo fare? Deve pregare, sì, ma perché cosa? E perché ha 3 figlie, a 43 anni sta morendo, di un tumore, ed è morto. E quel ragazzo là di poco più di 20 anni, morto, sbattendo in conto, da pianto, non ricordo più se è andato nel fosso. E gli ho detto, come facciamo a dire che questo mondo è giusto? Che questa nostra vita è tranquilla? Cosa è capitato a quella ragazza lì? Cosa ha fatto di male? Ha fatto 3 figli, li stava educando bene, sono piccoli ancora? ci sono quelli che, oltre a non volerlo e a perderlo prima, lo lasciano, se lasciassero almeno nel, lo lasciassero almeno nella ruota in cui ciascuno poi lo prende e lo dicono, lo butta nel cassonetto. E proprio perché quel ragazzo lì diventa, cosa ha fatto di male? Ha fatto qualcosa? Lo sapete voi? Ne possiamo giudicare? No. Ecco, io gli dico, io voglio una risposta a queste cose. Io non dormo bene se non so che la mia vita o è in mano a qualcuno, ma se è in mano a qualcuno che è totalmente ingiusto, allora me la godo pienamente, non voglio niente, non voglio sapere niente. Ma forse non è proprio del tutto così. Cioè, la realtà del metodo di ogni aggregazione, di ogni spiritualità, chiamiamolo così che è meglio, di ogni spiritualità ha bisogno di questo fondamento ed è questo che va vissuto in pieno, perché la nostra fede non diventi buca. Noi ci lamentiamo di questi ragazzini, e quello che c'era su Giuseppe, che cosa? Che dopo la cresima, dopo aver fatto 7-8 anni con noi, contenti e felici anche di catechismo, se ne vanno, ci salutano, il sacramento della cresima diventa il sacramento del saluto. Spero che non sia l'addio, magari un arrivederci, può anche essere questo. Ma perché? Io trovo dei catechisti splendidi e tutti mi dicono, ma cosa possiamo fare? Dopo se ne vanno, cosa abbiamo fatto? E allora dobbiamo domandarci, ma noi stiamo facendo della catechesi qualcosa che è l'organigramma di tutte le verità? O è dentro queste verità un cammino che ci si deve proporre? Noi abbiamo ancora questa grande ricchezza della nostra Chiesa che praticamente ci chiedono tutti questo cammino, quasi tutti, come quasi tutti chiedono ancora il battesimo, ma hanno dietro la fede muta dei loro genitori e forse anche dei loro nonni, e questo mi spiace di più, non perché i genitori sono peggio, ma perché i genitori sono venuti su in un'epoca di sconvolgimento, no? Il dopo 68, 68 e dopo 68, cioè nella quale questa nostra civiltà occidentale ha dovuto urtare con dei problemi, soprattutto quella italiana, con dei problemi grossi che hanno sconvolto tutto. E allora il dire questo movimento possiede un proprio metodo, come rimanervi fedeli, il rimanere fedeli è dentro la realtà del movimento che ha queste caratteristiche di una spiritualità particolare, ma la fedeltà è al Vangelo e alla parola di Dio. E per di più la fedeltà è al cammino che la Chiesa sta facendo, la nostra Chiesa diocesana. Ecco, tutte le volte che c'è anche questa domanda, il rapporto con la diocesi, sempre lontana, dico, ma anche a San Giorgio, che siamo qui a 5 minuti di strada, è lontana. Ma perché è lontana? Perché non la si sente presente come proposta, come altro, ma sono anni ormai che facciamo una settimana pastorale dentro la quale si cerca di coniugare nella realtà presente qual è il cammino di Chiesa e qual è il cammino dei fedeli per non essere muti di fronte a se stessi per primo, poi di fronte ai vostri figli, di fronte ai vostri nipoti, di tutto si parla in famiglia, ma da niente della propria spiritualità particolare. Ma non si dialoga su questo, non gli si va a dire perché io continuo ad avere fede nonostante tutto, nonostante stia piangendo la via di partita di questa donna qui che ha 3 figli, o di quel ragazzo lì che improvvisamente si è trovato di là. Non dobbiamo ritornare alle cose essenziali, far sorgere queste domande. Allora la spiritualità è qualcosa che viene ricercata perché è un cammino che è delineato dalla propria, che so io, dalla propria tendenza, dal proprio desiderio, da tante cose che è delineato, ma per che cosa? Per poter far parlare la propria fede con il linguaggio dell'esperienza e con il linguaggio di chi non vuole imporre niente. Le mamme mi dicono, continua a dirlo a mio figlio di andare a messa, non ci va, e fin quando glielo dici e basta, e dico, ma va tu, lascialo perdere un attimo, se mai spiegagli perché tu continui ad andare, e forse magari questa realtà può andare. Quindi non bisogna, il linguaggio nuovo è quello più antico del mondo, è quello di suscitare domande serie per avviarle ad avere risposte altrettanto serie. Se domande non se ne fanno più, è logico che dicano, ma perché devo cercare la fede, che è solo un impiccio? Ed è un impiccio perché la fede per loro è andare in chiesa la domenica, è comportarsi in un certo modo con l'amoroso e col moroso, è questa qui. E invece guai se fosse questa realtà qui, questa arriva dopo. forse ci vuole un po' più di pazienza anche da parte nostra.